Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Messaggio dalla Palestina. Uno Stato non servirà a nulla se saremo tutti morti. Respingiamo le accuse di antisemitismo. Parla l'avvocato australiano Chris Sidoti, membro del panel ONU, che ha pubblicato ieri un rapporto sul genocidio a Gaza. Ucraina. L'euforia mediatica per i vertici del mese scorso è già finita. Il conflitto va avanti, il punto di Esteri. Il debito non è nostro. Domani i lavoratori francesi in piazza per chiedere una finanziaria più giusta e più tasse per i ricchi. Messico. La lotta alla povertà premia la presidente Claudia Sheinbaum. A 2 settimane dal primo anniversario del suo insediamento, la sua popolarità è al 70%. Progetti sostenibili. Connettere le zone verdi per migliorare la vivibilità. Succede a Curitiba, capitale dello stato brasiliano del Paraná. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza, una nuova giornata drammatica per la popolazione di Gaza City. Intanto è arrivato il bilancio degli ultimi 23 mesi, quindi dal 7 ottobre 2023 in poi, almeno 65.000 palestinesi sono stati uccisi da Israele a Gaza. Da quando il mese scorso l'ONU ha dichiarato lo stato di carestia, sono stati registrati 154 decessi per malnutrizione, tra cui 31 bambini. Terzo dato, circa 400.000 palestinesi sono stati costretti a lasciare Gaza City diretti verso sud. Altri 600.000 persone non sanno dove andare. Il 22 settembre, lunedì, all'ONU sarà una giornata speciale. Francia, Gran Bretagna, Canada, Australia e numerosi paesi occidentali riconosceranno lo stato della Palestina. Ma Martina Stefanoni.
Para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia.
Quando il premier spagnolo Pedro Sánchez la settimana scorsa ha annunciato una serie di misure sanzionatorie nei confronti di Israele, dall'embargo alle armi al divieto di transito per le persone direttamente coinvolte nel genocidio in corso a Gaza, ha detto che sa che questo non basterà, ma che spera che serva a fare pressione sul governo Netanyahu e, allo stesso tempo, alla società spagnola a sapere che davanti ad uno degli eventi più terribili del XXI secolo il suo paese è stato dalla parte giusta della storia. La Spagna è uno dei pochi paesi occidentali che sulla Palestina è stato coerente fin dall'inizio. Ha riconosciuto lo Stato palestinese già lo scorso anno, aprendo una strada che poi, nei mesi, è stata percorsa da altri e che vedrà un primo importante approdo lunedì, quando una decina di paesi occidentali, dalla Francia al Regno Unito fino al Canada e all'Australia, riconosceranno la Palestina. Davanti a un genocidio tutto sembra essere troppo poco e troppo tardi, ma riconoscere lo Stato palestinese è un'azione sacrosanta ed è bene che questo avvenga all'80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È un'azione però che resterà solamente simbolica e vagamente ipocrita se non verrà accompagnata da gesti concreti come quelli annunciati per esempio da Pedro Sánchez per cercare di porre fine al genocidio e per essere davvero dalla parte giusta della storia. L'Assemblea Generale dell'ONU ha già adottato la dichiarazione di New York volta a ridare slancio alla soluzione dei due Stati, soluzione dietro la quale però tanti governi del mondo si nascondono, restando però allo stesso tempo immobili mentre il governo israeliano distrugge Gaza, affama la popolazione fino alla morte e intanto blocca, spezza e mordicchia la Cisgiordania al ritmo di una colonia alla volta. La soluzione dei due Stati sarebbe una cosa meravigliosa, ma non si può chiedere la pace mentre si continua ad armare chi fa la guerra. E non si può riconoscere uno Stato mentre non si sanziona chi, giorno dopo giorno, mira a distruggere ogni sua possibilità di esistenza. I palestinesi sono grati a chi lo sostiene, ma ce lo dicono chiaramente: uno Stato non servirà a nulla se saremo tutti morti.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Abbiamo raccontato ieri una commissione d'inchiesta dell'ONU ha dichiarato di aver stabilito che Israele ha commesso un genocidio a Gaza dall'ottobre 2023 con l'intento di distruggere i palestinesi presenti nel territorio. Subito dopo Israele ha accusato questo panel di antisemitismo. Di tutto questo oggi Valeria Schroeter ha parlato con l'avvocato australiano Chris Sidoti, membro di questo panel che, ricordiamo, è guidato dalla sudafricana Navi Pillay. Sentiamo.
Per quanto riguarda la vostra metodologia, come avete raccolto i dati, vista l'impossibilità di recarvi in Palestina e vedere con i vostri occhi le atrocità che si stanno commettendo?
Certainly, being unable to go to Palestine makes things more difficult for us, but it doesn't prevent us from investigating.
Certamente l'impossibilità di recarci in Palestina rende le cose più difficili per noi, ma non ci impedisce di indagare. In realtà è piuttosto normale che le commissioni d'inchiesta delle Nazioni Unite si trovino nell'impossibilità di accedere al territorio del paese oggetto dell'indagine. Ed è proprio quello che è successo in questo caso. Seguiamo una metodologia standard. È ben organizzata, ben documentata, si basa su prove primarie e secondarie. Per prove primarie intendo i testimoni oculari. Siamo in grado di parlare con testimoni degli eventi a Gaza, parliamo con persone che hanno lasciato Gaza, con i feriti evacuati e le loro famiglie. Parliamo al telefono o via internet, se disponibile, con persone che sono ancora all'interno di Gaza. Abbiamo condotto molte interviste con operatori sanitari e umanitari che sono stati a Gaza e successivamente se ne sono andati, e quindi possiamo intervistare all'esterno. Si tratta quindi di testimoni oculari. I medici possono raccontarci ciò che vedono negli ospedali, ciò che vedono nelle zone circostanti. Siamo in possesso di testimonianze molto forti. In secondo luogo abbiamo accesso a migliaia di prove digitali, video, fotografie, immagini satellitari che possono dirci molto. Sono migliaia di prove digitali e abbiamo la capacità di verificarle, eliminando quelle che non possono essere verificate. Non credo che ci sia mai stato un conflitto in cui così tanti eventi siano stati documentati da coloro che sono attivamente coinvolti nei combattimenti. I militanti di Hamas hanno scattato molte fotografie e girato molti video pubblicandoli online il 7 e l'8 ottobre, mostrando ciò che stavano facendo nel sud di Israele. E i soldati israeliani adorano fotografarsi e filmarsi mentre svolgono le loro attività a Gaza e pubblicare tutto online. In ogni caso non accettiamo tutto ciò che troviamo. Sappiamo verificare digitalmente, analizzare il materiale contenuto nelle fotografie e nei video. Abbiamo accesso alle agenzie delle Nazioni Unite presenti e attive a Gaza, compreso il personale delle Nazioni Unite che si trova lì. Abbiamo accesso alle organizzazioni non governative che hanno ancora persone sul campo, quindi tutte le prove disponibili sono a nostra disposizione. Le analizziamo, ne determiniamo il livello di affidabilità e traiamo conclusioni solo quando abbiamo prove corroboranti. I nostri processi sono rigorosi, approfonditi e pienamente conformi alla metodologia standard approvata dall'ONU per il tipo di indagini come la nostra.
Methodology, the standard UN-approved methodology for the kinds of investigators like we are.
Il ministro degli esteri israeliano ha scritto su X che la commissione è composta da intermediari di Hamas. Vi aspettavate questo tipo di reazione? Al giorno d'oggi è molto diffusa la retorica per cui chi parla dei crimini di Israele è un terrorista.
Yeah, exactly. Look, I mean, we completely accept that.
Sì, esatto, ce lo aspettavamo. Le autorità israeliane, comprese le persone che dovrebbero avere delle responsabilità, come il ministro degli esteri, ma tutti quanti, tirano fuori bugie e slogan. Per me siamo arrivati al punto in cui penso che al giorno d'oggi sia tutto generato dall'intelligenza artificiale. Il governo israeliano investe milioni e milioni di dollari nella sua macchina propagandistica, ma se questo è il meglio che possono fare, è un assoluto spreco di denaro. Dovrebbero confrontarsi con le prove, discuterne, fornire quelle che hanno. Se non sono d'accordo con le nostre conclusioni, dove sono le prove che dimostrano che non hanno fatto ciò che diciamo? Purtroppo però le autorità israeliane, il primo ministro, il presidente, il ministro degli esteri, quello della difesa, si limitano a ripetere slogan inventati in qualche chat con l'IA e pensano che la gente li prenderà sul serio. Ma questo non mi preoccupa perché nessuno lo fa. Ciò che mi preoccupa è quando lanciano accuse di antisemitismo. L'antisemitismo è una questione molto, molto seria. Per centinaia di anni il popolo ebraico ne è stato vittima. Nell'Olocausto 6 milioni di ebrei sono morti a causa dell'antisemitismo. antisemitismo. E ora le autorità israeliane pensano di poter contestare le critiche lanciando questo tipo di accuse. Beh, banalizzano l'antisemitismo, profanano la memoria di coloro che hanno sofferto ed è assolutamente scandaloso, ma sotto altri aspetti ciò che dicono in risposta alle accuse è semplicemente ridicolo.
But in other respects, what they say by way of response is laughable.
Nonostante questo tipo di risposte, pensa che il governo israeliano e Netanyahu siano minimamente toccati da ciò che dice l'ONU o che non se ne curino?
I think that they are increasingly fearful of the personal consequences.
Penso che siano sempre più preoccupati dalle conseguenze personali, perché un giorno queste persone saranno chiamate a rispondere delle loro azioni. Ci sono tribunali internazionali che stanno indagando, ci sono tribunali nazionali che sono disposti, in grado di agire. Quindi penso che siano preoccupati a livello personale. Ma questo influisce sulla loro politica? No, affatto.
No, not in the least.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso con Emanuele Valenti facciamo il punto sull'Ucraina.
L'euforia mediatica per i vertici del mese scorso è già finita. Nonostante le dichiarazioni di Trump sulla fine della guerra in Ucraina e un possibile incontro diretto Putin-Zelensky, il conflitto è tutt'altro che finito. Anzi, alle attuali condizioni possiamo prevedere che durerà ancora parecchio tempo, esattamente quello che voleva la Russia. E questa, in fondo, la principale conseguenza proprio di quanto successo nelle scorse settimane. Trump ha incontrato Putin e poi ha ricevuto alla Casa Bianca i leader europei, che hanno iniziato a studiare delle possibili garanzie per la sicurezza di Kiev in caso di accordo con Mosca e quindi in caso di cessate il fuoco. Ma il punto di incontro per fermare le armi non è stato trovato, sostanzialmente perché il Cremlino, come sempre, ha ribadito che accetterebbe di fermarsi solo se la controparte accettasse a sua volta le sue condizioni, la resa ucraina. Nonostante il suo attivismo, la Casa Bianca quindi non è riuscita a convincere la Russia, che però da parte sua ha invece mantenuto aperti, apertissimi, i canali diplomatici con Washington, fino all'incontro in Alaska tra i due presidenti, con tanto di tappeto rosso per Putin. La Russia così è stata riammessa nella comunità internazionale anche rispetto ai paesi occidentali. Era già attore più che riconosciuto dai paesi del cosiddetto sud del mondo. Pensiamo solo al grande raduno a Pechino d'inizio settembre. Non modificano questo quadro gli sviluppi degli ultimi giorni, che anzi consolidano le dinamiche che alimentano la guerra. Donald Trump, ora nella fase più critica nei confronti di Mosca, ha dato il suo primo via libera all'invio di armi americane in Ucraina. Il Pentagono infatti ha autorizzato due commesse da circa 500 milioni di dollari e il primo pacchetto del meccanismo con il quale gli altri paesi NATO possono acquistare armi americane che poi gli Stati Uniti spediscono a Kiev. Finora Trump aveva solo venduto armi all'Ucraina oppure aveva autorizzato l'invio di donazioni militari decise però da Biden. Putin, che come dicevamo vuole assolutamente mantenere il ritrovato rapporto con Washington, accusato l'Europa e la stessa Ucraina dell'impasse. Oggi il ministro degli esteri Lavrov ha detto che gli europei vogliono convincere Trump ad abbandonare la trattativa, la via negoziale, che loro, i russi, preferirebbero certo alla guerra. Parole già sentite, sentite tante altre volte, che retorica a parte non hanno alcuna sostanza. Il Cremlino ha anche ricordato agli europei che le sanzioni, Bruxelles starebbe preparando l'ennesimo pacchetto, che le sanzioni non avranno alcun effetto e sicuramente non lo avranno sul piano decisionale, nel senso che non faranno mai cambiare idea a Putin. Lavrov ha anche minacciato che la Russia colpirà eventuali truppe europee in Ucraina, una delle possibili garanzie per la sicurezza di Kiev. La guerra quindi continua. Secondo gli ucraini, da inizio settembre i russi hanno lanciato 3.500 droni e 190 missili. Gli ultimi sono caduti la notte scorsa su una scuola di Kharkiv. I droni lanciati da Kiev starebbero invece mettendo in seria difficoltà le infrastrutture energetiche russe, soprattutto raffinerie e oleodotti. Appunto, sarà così ancora per parecchio tempo.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si surfe, stia un doa. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu. Je kiffe là. Le réseau exprime la liberté. La paix, mon frère, ma soeur, c'est ça le sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son égard. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Tous ces morts, je vais déposer quelques fleurs. À Gaza. À Gaza. À Gaza.
Andiamo in Francia, al vigilia di una giornata di mobilitazione contro la finanziaria di Macron. Francesco Giorgini.
250 cortei in tutta la Francia, domani per la giornata nazionale di protesta indetta da tutti i sindacati francesi, di nuovo uniti come due anni fa all'epoca della battaglia contro l'aumento dell'età pensionabile. Riforma ancora viva e bruciante nella memoria di sindacati e manifestanti, fatta approvare di forza dal governo senza voto a favore del Parlamento, malgrado due mesi di manifestazioni di protesta massicce e diffuse e l'opposizione dei tre quarti dei francesi che sostenevano i sindacati. Da allora Macron ha perso le legislative anticipate. La sua maggioranza relativa in Parlamento è diventata minoranza, con tre governi in un anno e mezzo, di cui due sfiduciati all'Assemblea nazionale. Ma continua a governare e a fare la stessa politica di austerità per i servizi pubblici, sanità, pensioni, ammortizzatori sociali e di riduzioni fiscali per imprese, patrimoni e redditi da capitale, come i dividendi azionari. Da cui la giornata nazionale di protesta dei sindacati di domani, dopo quella più spontanea di Sinistra Radicale e Studenti mercoledì scorso, con una sola parola d'ordine per una finanziaria di giustizia sociale, cioè non quella lacrime e sangue da 44 miliardi presentata dal precedente governo sfiduciato e ora dimissionario, ma quella che dovrà presentare il nuovo primo ministro Sébastien Lecornu, che da una settimana consulta i partiti in cerca di un improbabile compromesso sulla questione. Finanziaria di giustizia sociale significa per i sindacati, i manifestanti e la gauche una finanziaria che riequilibri almeno in parte gli 8 anni di politica economica e fiscale pro-business di Macron, aumentando le tasse sui più ricchi, che hanno più che raddoppiato il loro patrimonio negli ultimi 8 anni, e riducendo i 210 miliardi annuali di incentivi alle imprese. In un paese che non ha mai contato tanti poveri e tanta disuguaglianza tra i più ricchi e i più poveri, secondo i dati dell'Istat francese, non sorprende che più dell'80% dei francesi, secondo i sondaggi, sia favorevole ad una tassa del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro, che porterebbe alle esangui casse dello Stato oltre una ventina di miliardi. Una tassa diventata un simbolo e uno slogan della protesta di domani, e senza la quale non ci sarà compromesso possibile tra il nuovo premier macronista Lecornu e una parte della gauche, a cominciare dai socialisti, per far passare la prossima appunto finanziaria. Resta per il molto a destra ministro dell'interno dimissionario Rotaiola risposta poliziesca alla protesta, con di nuovo oltre 80.000 poliziotti e gendarmi dispiegati domani in tutto il paese e nelle grandi città, a cominciare da Parigi, con il sostegno di droni, cannoni ad acqua e mezzi blindati.
1 ottobre è un anno dell'insediamento della presidente del Messico Claudia Sheinbaum. In questi giorni sta facendo il giro del Messico a presentare il suo bilancio e i sondaggi la premiano. Questa è la chiacchierata con Alfredo Somoza.
En estos ya siete años de gobiernos de la transformación, pues fíjense la noticia que se dio hace algunas semanas: entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Tenemos que seguir trabajando porque no queremos que haya ninguna familia en pobreza en nuestro país, ninguna.
Siamo praticamente al primo anno di governo, momento di bilanci, anche dei sondaggi autorevoli che vanno a misurare la popolarità della Presidente, ma anche rispetto alle singole partite. Lei sta arrivando al fine primo anno col 70% di approvazione, cioè di sostegno, di messicani che sono contenti di questa gestione. Ricordiamo che nel mese di febbraio è arrivata all'80%, perché era il momento in cui si era scontrata verbalmente con Donald Trump difendendo la sovranità del Messico sulla vicenda dei dazi. Ecco, ma se andiamo a vedere i diversi settori, effettivamente, come i dati che dava Sciauchi, il pacchetto più apprezzato dai messicani è quello che riguarda i programmi sociali, la ridistribuzione della ricchezza, con più del 50% di menzioni positive, mentre invece quello che è peggiore valutato, cioè il tema sul quale il suo governo più, diciamo, bastonato dagli elettori, è quello che riguarda la sicurezza e il narcotraffico, anche se durante questi primi 11 mesi di gestione della Sheinbaum in Messico ci sono stati 22.000 omicidi, che vuol dire il 23% in meno rispetto ai primi 10 mesi del mandato del presidente, dice, di López Obrador. Soprattutto si è ridotto molto il femminicidio e il sequestro di persone. Poi c'è la partita, la grande partita del negoziato con gli Stati Uniti, in cui Sheinbaum, diciamo, che cammina in un grande equilibrio, perché da un lato rivendica con fierezza la sovranità del suo paese tenendo testa a Donald Trump, ma dall'altro lato non può infierire più di tanto, perché nel 2026 si rinegozierà il trattato che unisce commercialmente Messico, Stati Uniti e Canada, il TMEC. Quindi sarà un anno cruciale. Ricordiamo che già era stato l'ultima volta rivisto da López Obrador nel primo mandato di Donald Trump, ed era stato peggiorativo sia per il Canada che per il Messico. Quindi ecco, 2026 è un appuntamento importante, perché per i messicani è chiaro che bisogna salvare a tutti i costi questo accordo, ma con Donald Trump ormai è difficile capire come sia. Comunque Sheinbaum ha presentato la Camera dei Deputati del Messico e la sua finanziaria per il 2026, nella quale conferma le linee di tendenza del suo governo, perché la finanziaria prevede spese orientate a programmi sociali, a investimenti in infrastrutture, a transizione energetica e all'aumento delle tasse sulle bibite, il tabacco, le scommesse e i videogiochi. Quindi in qualche modo anche in Messico c'è l'idea di tassare maggiormente una serie di consumi che sono anche nocivi per la salute. Ricordiamo che il Messico è il primo paese al mondo per il consumo di Coca-Cola, ad esempio, con grandissimi problemi per quello che riguarda la salute, e beh, il tabacco non c'è bisogno di dire nulla, ma ecco, il risparmio, o meglio la maggiore tassazione su queste partite, dovrebbero essere riversate su programmi sociali da un lato, quindi lotta alla povertà, e sull'investimento infrastrutturale.
Superare le fragilità della Carta dell'ONU grazie alla Costituzione della Terra, un documento di 100 articoli. L'autore è Luigi Ferraioli, giurista, ex magistrato, filosofo del diritto, allievo di Norberto Bobbio, professore emerito di filosofia del diritto nell'Università Roma III. La Costituzione della Terra prevede vincoli e garanzie che servono alla realizzazione concreta dei principi e dei diritti in essa affermati. Professore Ferraioli recentemente ha compiuto un viaggio in America Latina, è stato in Brasile, dove ha incontrato anche il presidente Lula. L'intervista è di Lele Liguori.
Dunque, intanto io ho tenuto 13 conferenze affollatissime, E c'è un generale consenso ed entusiasmo, un clima totalmente diverso da quello che c'è in Italia, dove c'è scetticismo o peggio indifferenza, tutti considerano una cosa di questo genere, non solo non ne parlano perché magari non leggono libri, ma lo considerano nel migliore dei casi un sogno a cui evidentemente preferiscono l'incubo. Lì c'è un clima di entusiasmo. E io insomma sono stato ricevuto dai presidenti delle corti costituzionali, dai ministri di giustizia, dal presidente Lula, che è entusiasta di questa cosa, e gli ho appena scritto una lettera di ringraziamento con la speranza che lui si faccia promotore di questa proposta all'Assemblea dell'ONU. Questa è un'alternativa semplice. Mm-hmm. Che consiste nell'attuazione di quello che è già diritto vigente e ovviamente con un'integrazione del garantismo della sopravvivenza, cioè la messa al bando delle armi e la tutela dell'ambiente, perché il riscaldamento climatico non era un problema nel 45, 80 anni fa e neanche al tempo delle nostre costituzioni e delle tante carte dei diritti, ma è il dramma più terribile rispetto al quale c'è un negazionismo simile a quello che c'era nel Covid, con la differenza che allora tutti lo sapevano che cos'era il Covid. Oggi è anche facile un negazionismo, c'è un egoismo, l'idea che siamo, che quello che succederà fra 100 anni o fra 200 anni non ci interessa, ma stiamo rischiando davvero di distruggere le condizioni di vita sulla Terra.
52 anni fa l'uccisione nello Stadio Nacional di Santiago del Cile dell'artista Víctor Jara.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Yo no canto por cantar. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Andiamo con Progetti Sostenibili e prima di sentire Fabio Fimiani a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Connettere le zone verdi per migliorare biodiversità e vivibilità è quello che sta realizzando Curitiba, 1.900.000 abitanti, capitale dello stato del Paraná nel sud del Brasile. La città è considerata già tra quelle con la maggiore sostenibilità del paese per la presenza diffusa di alberature, di una cintura verde per contrastare l'espansione urbana, per la pianificazione territoriale, nonché la gestione integrata dei mezzi pubblici. 3 anni fa ha deciso di incrementare la biodiversità adottando modelli paesaggistici nella progettazione degli spazi pubblici. Per questo ha individuato una serie di nuovi corridoi verdi che colleghino 26 aree prioritarie. In questi ambiti ci sono già parzialmente parchi e prati, ma anche zone costruite, libere, eppure con la presenza di corsi d'acqua. Per decidere è stato adottato il modello di resistenza cumulativa minima, che consente di incrementare il movimento delle specie con minori costi, come la depavimentazione e la trasformazione in superfici drenanti, usando specie autoctone per ridurne la manutenzione. Nei processi di trasformazione sono coinvolte le comunità locali, sia per le soluzioni che attraverso le realizzazioni come quella di orti comunitari. I nuovi corridoi ecologici sono anche percorsi pedonali e ciclabili. Le zone maggiormente alberate di Curitiba si trovano nelle aree nord-occidentali e meridionali della città, che sono di tipo periurbano. La realizzazione di nuovi corridoi è considerata anche un'opera di paesaggio che rigenera gli spazi per le persone e per l'avifauna, il cui incremento è stato preso tra gli indicatori per la verifica dei risultati sull'aumento della biodiversità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.